Francesca, c'è un luogo del cuore dove andavi sempre da bambina?
Ma guarda, è stranissimo, perché ovviamente c'è una baita in montagna in cui si andava tutte le estati con i cuginetti, le cuginette, però non era proprio il mio preferito, anzi lo ricordo scomodo e anche un po' pauroso.
Allora oggi scommetto che ti ritroverai nei pensieri del protagonista della storia che stiamo per raccontare.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono come sempre insieme a Roberta Lippi.
Ciao.
E la storia che stiamo per raccontarvi oggi, rigorosamente vera, ci ha molto colpite. Ecco perché, come ogni settimana, siamo qui pronte a condividerla con voi nel pieno stile di Doc, cioè offrendovi uno spunto di visione, ma proponendovi anche un dibattito, delle riflessioni che ci piace portare alla vostra attenzione con l'aiuto preziosissimo di un ospite direttamente coinvolto nella vicenda o esperto in un ambito che insomma lo tocca da vicino. E con voi non solo ci fa piacere condividere riflessioni sui temi che proponiamo ogni settimana, ma spesso siete proprio voi che ce li suggerite attraverso la nostra mail doc@radiopopolare.it o anche attraverso i nostri canali social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. Quindi ogni vostro contributo è speciale, mi raccomando, continuate a scriverci. E oggi, Roberta, da dove iniziamo?
Beh, guarda Francesca, io inizierei con il dire che il documentario di oggi è decisamente diverso da quelli che siamo abituati a vedere ultimamente, mi riferisco proprio anche a come è stato realizzato. Iniziamo dal principio, stiamo parlando tra l'altro di un documentario insomma datato di quasi di oltre 20 anni fa, si intitola Un silenzio particolare, è un lavoro del 2004, la regia di Stefano Rulli e poi vedremo essere anche uno dei protagonisti di questo lavoro. Dura 75 minuti, ha vinto come miglior documentario il Davide Donatello del 2005 e ora lo potete trovare integralmente su YouTube, quindi anche gratuitamente. Perché diciamo che è diverso da tutti i documentari che siamo abituati a vedere oggi? Perché è chiaramente girato con, anche per scelta, come un filmino in Super 8, quindi sgranato, con un audio anche disturbato dai rumori di sottofondo, e visto oggi chiaramente può anche risultare un po' difficile, no? Come fruizione, ma indubbiamente ci riporta anche all'idea delle origini del voler documentare qualcosa di reale, con tutte le sue sbavature anche. I protagonisti sono Matteo e i suoi genitori, Clara Sereni e Stefano Rulli, appunto, che abbiamo detto essere il regista, che hanno dato vita alla Città del Sole, concepita come una sorta di country house dove tutte le diversità e tutte le vite hanno il diritto di essere ospitate, rispettate e soprattutto di stare insieme alle altre.
Questo progetto nasce per via della loro diretta esperienza, infatti Matteo nasce con una disabilità psichica e la Città del Sole nasce proprio come luogo per consentire delle vacanze serene, un luogo di amore, di condivisione, una struttura turistica i cui gestori ospitano gruppi di persone disabili e non per un periodo di vacanza, tutti insieme in un'atmosfera familiare. E inizialmente il documentario nasce anche un po' con lo scopo di pubblicizzare questo agriturismo attraverso interviste agli ospiti che man mano si recavano lì, come ad esempio i ragazzi di una casa famiglia di Roma chiamata Ciampetto, che vediamo festeggiare un compleanno tra balli e canti a cui Matteo non vuole partecipare. E sì, perché sembrerebbe proprio che questo luogo, nato indubbiamente grazie all'arrivo di Matteo nella vita di Clara e Stefano, poi a Matteo non sempre piaccia. In ogni caso, pur non prevedendo inizialmente di coinvolgerlo in queste riprese, alla fine Matteo ne diventa protagonista.
Dicevamo prima che fa quasi impressione approcciarsi a un documentario girato in questo modo, con l'audio di chi parla disturbato dalle persone che sottoballano, cantano, e quando oggi tutto passa attraverso strumenti di precisione, di intelligenza artificiale, l'effetto deve essere super pulito. Però, come ha dichiarato lo stesso direttore della fotografia Ugo Adilardi, la possibilità di un miglior risultato tecnico avrebbe quasi certamente eretto tra noi e ragazzi una barriera che non poteva e non doveva esserci. E infatti l'obiettivo non era quello di realizzare inquadrature impeccabili, ma inquadrature reali, vere, no? Quasi a sottolineare il carattere domestico, potremmo dire, di questa produzione. Un obiettivo decisamente che è stato raggiunto, perché da un lato sembra di guardare veramente il filmino delle vacanze di un parente e dall'altro, in senso positivo naturalmente, dall'altro non si può sfuggire da contenuti che risultano essere potentissimi nella loro semplicità realtà che sono realizzati anche dai sorrisi degli ospiti di questa casa vacanze e dallo sguardo perso chissà dove di Matteo e anche dagli occhi spesso stanchi dei suoi genitori.
Non ci sono spiegazioni scientifiche, mediche o tecniche sulle disabilità delle persone riprese nelle varie scene, né tantomeno di Matteo. Non ci sono insegnamenti, non ci sono consigli. Ci sono le ore, le giornate che trascorrono tra feste di compleanno, matrimoni, nascite, eventi che vengono celebrati in questo luogo in cui tutto è possibile grazie all'amore delle persone che lo hanno creato e che ci lavorano, e grazie alla fiducia che viene data a coloro che portano con sé disabilità mentali anche importanti. Ecco, forse sì, un insegnamento che arriva proprio bello chiaro sia dalla madre di Matteo, che ricorda al padre in un momento di sconforto che bisogna dargli tempo e fiducia, e sia da uno dei gestori della Città del Sole che lascia in braccio a Matteo la sua bambina neonata, no? E i minuti che seguono, beh, insomma, non ve li sveliamo, ma sono davvero magici. Quindi forse è questo l'insegnamento: dare fiducia. Don't you know that Ed eccoci tornate, Francesca Scherini, Roberta Lippi, una puntata di Doc tratti da una storia vera dedicata ad una storia speciale, che forse sì ha un protagonista, ma che riguarda tantissime persone, tantissime famiglie e anche tutti noi in qualche modo, perché porta con sé un grandissimo insegnamento di amore, rispetto e fiducia, e magari riesce a cancellare qualche pregiudizio che a volte si nasconde anche all'interno delle menti più raffinate. Oggi parliamo di Un silenzio particolare, un documentario che potete trovare gratuitamente su YouTube, che racconta la storia di Matteo, un ragazzo con disabilità psichiche, dei suoi genitori che fondano una casa famiglia, un agriturismo, un luogo in cui tutte le persone disabili e non possono sentirsi accolte, la Città del Sole. Conoscevate questa associazione? Avete visto la storia raccontata in Un silenzio particolare? Beh, diteci tutto come sempre scrivendoci a doc@radiopopolare.it.
Nel documentario vediamo momenti particolari vissuti all'interno di questa struttura, un compleanno, un matrimonio, assistiamo anche alla celebrazione di un funerale ad esempio e alla nascita della figlia dei gestori, ma la Città del Sole oggi è una onlus all'interno della quale si sviluppano tantissimi progetti importanti. Nasce nel 1998 proprio per sviluppare innovazione nel campo della salute mentale e dell'inclusione sociale e in collaborazione con la sanità pubblica, con i servizi di salute mentale in direzione di una maggiore autonomia e relazionalità. E Stefano Rulli, padre di Matteo e regista del documentario, ne è il presidente.
Partire dallo spunto che ci offrono le storie che raccontiamo ogni settimana, grazie a documentari, docuserie o podcast, per portare alla luce o comunque in evidenza tematiche importanti, è ormai da tanto tempo la nostra missione. E lo è ancora di più dare spazio e voce a iniziative davvero meritevoli e importanti. Ecco perché oggi siamo molto felici di avere qui con noi Raffaella Serra, psichiatra, psicoterapeuta e direttrice sanitaria della Fondazione La Città del Sole. Benvenuta e grazie per essere qui con noi.
Ciao Francesca, ciao Roberta, grazie a voi per l'invito.
Allora, noi in parte lo abbiamo provato anche un po' a spiegare prima, però ci spieghi meglio di che cosa si occupa e cosa accade all'interno della Città del Sole?
Sì, allora la Città del Sole è una fondazione creata da Stefano Rulli e Clara Sereni, che hanno scelto questo nome proprio richiamando Tommaso Campanella e la sua città utopica, ma nasce soprattutto da una domanda in realtà molto concreta, molto umana, che è la domanda: che vita avrà il nostro figlio Matteo, che è autistico, quando noi non ci saremo più? Chi si prenderà cura di lui? Ecco, tutto in realtà nasce da questa domanda di due genitori molto illuminati, ovviamente, e perché ad un certo punto della vita più o meno tutti immaginiamo, no, di poterci separare dai genitori, andare a vivere da soli, lavorare, costruire una rete sociale, degli affetti che non siano solo quelli familiari. Per le persone che vivono una sofferenza mentale o forme complesse di autismo, ad esempio, tutto questo spesso è precluso, e non tanto per la patologia in sé, ma spesso perché mancano strumenti e opportunità. Ecco, la società non è sufficientemente pronta a funzionare su soglie diverse, su modi diversi di stare al mondo. E il primo mattone che ha messo la fondazione è stato quindi la casa. Le persone che seguiamo vivono in appartamenti ordinari, civili, presi in affitto in città dalla fondazione, vicino al centro storico. Ognuna di queste persone che seguiamo non vive con altre persone con disturbo psichico, ma vive con persone che hanno un bisogno abitativo, che sono generalmente studenti universitari o giovani lavoratori precari, a cui noi offriamo l'affitto, le spese condominiali, latarie gratuite, in cambio di una convivenza. Diciamo che a loro non chiediamo di fare assistenza, di fare sostegno o sorveglianza, chiediamo di fare i coinquilini. Un rapporto alla pari, si condividono spazi, pulizie, bollette, come in qualsiasi altra casa, convivenza. E noi come staff clinico ed educativo accompagniamo questa relazione, aiutiamo a mediare i conflitti, a capirsi, a comprendersi. E questo lavoro non crea, come si può capire, valore solo per la persona con disturbo mentale, ma per tutti, perché si lavora sull'incontro, non sul problema di uno solo, della persona con problemi. È uno scambio di bisogni, ecco. Diciamo che la fondazione lavora sull'incontro. Poi, dopo 17 anni di sperimentazione di questo co-housing, abbiamo aperto un centro diurno, non perché fosse nei nostri piani, ma perché le istituzioni non riuscivano ad inquadrare questo progetto così, così innovativo, così molto sociale e poco sanitario. E l'unica forma possibile era quella del centro diurno. E poi è da lì che nasce anche poi la storia di Numero Zero.
Ecco Raffaella, allora ricordiamo anche una cosa, perché molte persone che ci ascoltano non hanno visto il documentario, non sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Nello specifico stiamo parlando della città di Perugia, e fra i tanti progetti portati avanti dalla fondazione, tra l'altro ho avuto anche la fortuna e il piacere di esserci, c'è Numero Zero. Ci vuoi raccontare che cos'è Numero Zero?
Sì, allora quando ci siamo trovati ad aprire appunto questo centro diurno, ci siamo chiesti adesso cosa ce ne facciamo. Non potevamo pensarlo come un centro diurno classico, perché noi lavoriamo fuori dalle strutture, lavoriamo nella vita delle persone. Le seguiamo appunto nella loro casa, nella loro strada, insomma, nelle loro relazioni all'interno della comunità. E così il centro diurno fuori porta è diventato un luogo di partenza, non di arrivo, un luogo in cui, da cui uscire, no? Non un luogo in cui stare, un luogo in cui far entrare la comunità e non solo i pazienti. Lo avevamo scelto vicino al centro, grande, con una cucina attrezzata, e da anni pensavamo a un'attività di somministrazione che permettesse anche alle persone che seguivamo di lavorare, no? Dato la difficoltà per loro di trovare un lavoro. E allora abbiamo deciso di farlo vivere anche la sera e quindi aprirci un ristorante. Così è nato Numero Zero, il primo ristorante inclusivo in Umbria, il primo ristorante aperto all'interno di una struttura sanitaria, dove lavorano a turnazione tra sala e cucina 8 persone con disturbo mentale, 5 sono assunte a tempo indeterminato, altre 3 svolgono un tirocinio formativo retribuito e alla fine del tirocinio le accompagniamo all'assunzione esterna in un'altra attività, anche nel mondo del profit, non solo nella rete del terzo settore. E è un accompagnamento che facciamo non solo alla persona che formiamo, ma anche all'attività di arrivo, insomma, di destinazione. Questo in breve.
Ecco, ma diciamo, forse può anche sembrare una domanda retorica, ma spiegaci bene quanto è importante per una persona di questo tipo, con certe fragilità, con dei disturbi a livello anche mentale, quanto è importante lavorare, essere in qualche modo autonomo.
E in effetti può sembrare una domanda retorica, ma non lo è affatto. Il lavoro è importante per le stesse ragioni per cui lo è per chiunque: avere un ruolo sociale attivo, sentirsi parte costruttiva della società, sono fattori che contribuiscono alla costruzione di un'identità, del senso di sé. Tutto questo ha ricadute enormi anche sulla stabilità psichica. Ma non è retorica, perché per una persona con disturbo mentale più o meno complesso, trovare e soprattutto mantenere un lavoro è difficilissimo, per qualcuno diventa quasi un'utopia, appunto. Per cui l'importanza sta proprio in questo, nel generare o riattivare la speranza, e la speranza è la migliore cura che abbiamo contro la cronicità.
E allora, dette tutte queste cose, quali sono i principali bias da combattere quando si ha a che fare con persone con disabilità psichiche?
I principali bias nascono da un pensiero omologante, un pensiero che appiattisce l'identità e legge come sintomo tutto ciò che devia da uno standard. Questo è particolarmente evidente nel lavoro, che spesso è pensato solo in termini di produttività economica, dimenticando il capitale sociale. Ogni persona però può trovare un ruolo che crei valore se ha gli strumenti giusti e il contesto giusto. E se questo non accade, emerge, lo chiamerei il bias dell'incapacità, un bias che porta a infantilizzazione, paternalismo, assistenzialismo e che alla lunga affatica tutti. E poi c'è il bias, diciamo, del riduzionismo, il bias riduzionistico lo possiamo chiamare, no? Quello che fa coincidere la persona con la diagnosi. Quella persona non è Giovanni, Pietro, Maria, ma è uno schizofrenico, un bipolare, un autistico. Ma i sintomi, diciamo, che possono essere letti anche come risposte di senso a una storia. Il problema è che riconoscere la continuità dell'esperienza umana dell'altro nella nostra è molto faticoso, ma è lì che si gioca l'incontro.
Ecco, invece le difficoltà, proprio quelle oggettive, le principali, perché immagino siano più di una, di cui bisogna tenere conto quando, insomma, quando si è, quelle su cui si deve essere proprio preparati quando si lavora con chi soffre di questo tipo di disturbi.
Ma non si è mai preparati abbastanza alla diversità, ma a volte la diversità, mi piace chiamarla l'alterità, della persona con disturbo mentale è così radicale che comunicare diventa molto difficile. I fenomenologi dicono che la malattia mentale è la rottura di un dialogo con se stessi e con l'altro. Quel dialogo che ci permette di capire, di comprendere i diversi modi di interpretare il mondo e anche di soffrirne. Nel lavoro che noi facciamo tutti i giorni, nella nostra esperienza, diciamo, del nostro campo, nel ristorante, emergono diverse difficoltà concrete. La stanchezza arriva prima, ci sono crisi di pianto a metà servizio, c'è più fatica ad assumersi responsabilità per molti motivi, non ultimo la tendenza all'infantilizzazione da parte di chi è intorno, no? Quello di cui parlavamo prima. I clienti per lo più non vedono tutto questo, ma i colleghi sì. Chi lavora con loro la vede e la sente. Ed è per questo che a numero zero facciamo lo stesso lavoro che poi facciamo nelle case con i coinquilini: mettere in dialogo rabbia e frustrazioni, quindi accompagnare una crescita relazionale che poi fa bene a tutti. Quindi facciamo supervisione continua e stiamo costruendo anche un progetto di formazione per l'inserimento lavorativo esterno di cui vi parlavo prima, ed è un progetto che prepari sia la persona con disturbo mentale sia il contesto che la accoglie, perché poi alla fine la difficoltà più grande appunto che affrontiamo è quella di incontrare veramente l'altro diverso da me. Quindi si tratta di diventare più capaci di incontrare l'altro, e questo vale per tutti, non solo quando l'altro ha un disturbo psichico. Noi lavoriamo tanto con i professionisti che affiancano le persone con disturbo mentale e cerchiamo di stimolare anche loro di aumentare proprio la loro capacità di incontrare la diversità e di comprendere un modo diverso di vivere il mondo. Da una parte la persona viene vista come persona che lavora, non come malato, dall'altra il contesto cresce in umanità.
E allora, Raffaella Serra, per concludere e salutarci, diciamo cosa possiamo fare tutti noi per aiutare e sostenere questa attività.
Beh, per sostenerle la prima cosa molto semplice è venire a cena e vi aspettiamo, poi parlarne, fare rete. Numero Zero ospita associazioni, artisti, cittadini, chiunque voglia parlare di cultura e società, perché l'inclusione non passa solo dal parlare di fragilità o di quella fragilità, passa dal creare contesti culturali che insegnino a pensare la complessità del vivere. Numero Zero è questo: un ristorante, certo, ma anche un luogo dove si prova a stare insieme in modo diverso. E ci potete seguire sui nostri social network, siamo in rete e siamo facilmente rintracciabili, e vi aspettiamo a cena soprattutto.
Bene, grazie mille Raffaella Serra per il tuo tempo che ci hai dedicato, che sappiamo essere pochissimo, ma soprattutto per tutto quello che fate con la Città del Sole. Grazie.
Grazie a voi. Is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more.
Ben ritrovate e ben ritrovati, prosegue questa puntata di Doc tratti da una storia vera in nostra compagnia. Noi siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini, abbiamo appena salutato la nostra ospite di oggi, Raffaella Serra, direttrice sanitaria della Fondazione La Città del Sole, che possiamo dire essere tra i protagonisti della storia che abbiamo raccontato proprio oggi, che parte da un documentario disponibile gratuitamente su YouTube che si intitola Un silenzio particolare. Quindi innanzitutto, se vi siete persi l'intervista, ricordatevi che potete poi recuperarla nel podcast, attraverso il podcast di questa puntata, insieme a tutte le altre che trovate sul sito di Radio Popolare. E invece, se vi va di dirci cosa ne pensate, scrivete tutto alla nostra mail doc@radiopopolare.it.
Un silenzio particolare è un documentario autobiografico di Stefano Rulli che racconta il rapporto profondo e complesso tra il regista e suo figlio Matteo, un ragazzo con un disturbo dello spettro autistico. Attraverso immagini intime della vita quotidiana, materiali d'archivio ed una narrazione personale, il film esplora il tema del silenzio come forma di comunicazione alternativa, fatta di gesti, fatta di rituali, presenze più che di parole. E al tempo stesso è anche un atto d'amore, una riflessione sul tempo, sulla cura e sulla responsabilità dei genitori nei confronti dei figli fragili, soprattutto guardando al futuro, con uno sguardo dedicato però e mai pietistico. Infatti è in questo modo che Rulli invita lo spettatore a entrare in un mondo spesso invisibile, no? Mostrando come la diversità possa diventare un luogo di relazione autentica e di profonda umanità.
La cosa bella di questo racconto è che ci mette nelle condizioni di andare anche oltre in una sorta di riflessione universale sulla relazione, sull'ascolto, sulla capacità di accogliere l'altro senza pretendere di cambiarlo. In sostanza si parla di amore, Francesca, un amore che si misura anche nella pazienza, nella continuità e soprattutto nella responsabilità, e certamente ci pone davanti a un grosso tema, o meglio lo pone alla nostra società, interrogandola sul suo dovere di cura verso le diverse fragilità.
E sull'universalità di questo messaggio noi vi salutiamo, vi ricordiamo che potete ascoltarci sempre grazie ai podcast di tutte le puntate di tutte le stagioni di Doc, che potete trovare sul sito di Radio Popolare e su Spotify, e che siamo anche sempre molto felici di leggere i vostri commenti e suggerimenti sia sulla nostra mail doc@radiopopolare.it sia sui nostri social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera.
Adesso ci salutiamo, non sappiamo se avete avuto l'occasione di vedere una storia vera, che è quella di Franco Battiato al cinema, un biopic molto bello che presto arriverà anche su Rai Play. Noi per ora vi salutiamo quindi ricordando che abbiamo bisogno di cura, e abbiamo bisogno di cura per tutti.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.